Bene, buonasera a tutti. Io vi ringrazio per essere intervenuti a quest'ultima conferenza che chiude questa stagione di conferenze con un arrivederci al prossimo anno. Questa sera il relatore è la dottoressa Susanna Liberatore, psicologa della Fondazione Augusta Pini, che introdurrà il tema delle famiglie come tema di lavori in progressione. Modera l'attività la dottoressa Barbara Bacco. Lascerei subito la parola a loro anche perché abbiamo iniziato con un po' di ritardo. Grazie mille.
Delle conferenze che si sono svolte questi giovedì, che concludiamo oggi con la dottoressa Liberatore, sono state realizzate con la convenzione dell'associazione Verba Manent Onus. L'associazione Verba Manent Onus è all'interno del consultorio Augusta Pini, che fa parte poi della Fondazione Augusta Pini e l'Istituto del Buon Pastore. Il consultorio Augusta Pini, di cui poi fa parte la dottoressa Susanna Liberatore, è presente nel quartiere di Santo Stefano e lo potete trovare in via dei Portieri 13/D. Ed è un consultorio di psicoterapia e psicanalisi applicata aperta alla cittadinanza. E il consultorio Augusta Pini si occupa di diversi ambiti e in particolare di 6 dipartimenti. Le attività si svolgono in 6 dipartimenti, che sono appunto quelli della consultazione della psicoterapia, di cui appunto fa parte la dottoressa Susanna Liberatore, che parlerà stasera. Poi c'è il dipartimento di affido e adozione, il dipartimento delle scuole, di terapia in strada, delle istituzioni e di psicologia giuridica. Tutti i relatori, infatti i moderatori che hanno preso parte a queste conferenze, sono membri appunto del consultorio comunque della Fondazione Augusta Pini. Ci teniamo anche a ricordarvi che queste conferenze sono svolte anche in collaborazione a Psicologia Radio e tutte le conferenze saranno poi trasmesse su psicologiaradio.it. Come dicevamo, la dottoressa Susanna Liberatore è la relatrice di questa sera. È una psicologa che da diversi anni dedica una buonissima esperienza sul tema dell'intercultura, delle famiglie contemporanee, delle seconde generazioni di migranti e quindi, come ha già detto, è membro del Dipartimento di Consultazione e Psicoterapia. Io sono con la dottoressa Barbara Bacco e cercherò di introdurvi brevemente quello che la dottoressa andrà poi a sviluppare e approfondire. Il tema della conferenza è proprio quello legato a considerazioni rispetto ai cambiamenti che gli sviluppi anche della scienza hanno portato rispetto all'idea tradizionale della famiglia. Quindi con la dottoressa cercheremo proprio di riflettere, di interrogarci come i cambiamenti attuali legati anche alla riproduzione assistita piuttosto che a una nuova configurazione di famiglia hanno poi influenzato e come l'istituzione famiglia e la sua funzione, anche rispetto proprio alla funzione del padre e della madre. Quindi io lascerei la parola alla dottoressa.
Grazie, sono molto contenta di essere qua. Volevo fare prima di tutto una premessa. Ho pensato di fare una conversazione piuttosto che una conferenza, quindi si tratta di presentare una riflessione intorno a questi due argomenti che metterò di mettere in discussione. Le famiglie e la contemporaneità. Quindi vi presenterò questa riflessione, però mi aspetto poi di avviare una conversazione, uno scambio. E dopo questa esauriente introduzione di Barbara, nel 5 post, ho preparato anche degli spunti un po' per aprire alle domande, all'interno. interrogarci su questi argomenti. Ovviamente l'idea è di considerare che la chiave di lettura per noi è la psicoanalisi lacaniana, quindi come ci orientiamo attraverso la psicoanalisi lacaniana per affrontare questi argomenti. Come diceva Barbara, oggi le nuove forme relazionali sembrano minare l'istituzione famiglia così come viene previsto e sancito dalla Costituzione. Per la psicoanalisi non si tratta più dell'istinto, si tratta della pulsione. Allora, se non c'è più l'istinto che ci indica la via da seguire per vivere, per diventare anche esseri umani, cosa ci orienta? Qual è il principio che regola la vita, la nostra vita, se non è più la natura? Attenzione all'importanza anche di capire questo concetto, perché se io sostengo una cosa del genere vuol dire che l'istinto materno, tra virgolette, vacilla, che lo riprenderò dopo. Ecco, mettiamo nel mondo animale la natura, nel mondo umano la cultura. Parlavo prima della natura, del principio, per la sopravvivenza. Mi fermo un attimo sulla sopravvivenza per parlare e per tentare di mettere in tensione questi due principi, per farvi vedere qual è la differenza proprio. Quando parlo di questi argomenti mi viene sempre in mente, e mi piace molto, un documentario che non so se l'avete visto, che è La marcia dei pinguini. L'avete visto? Bellissimo, del 2005. Cosa si coglie lì? Non voglio entrare nei dettagli, ma lì è un documentario molto bello. La marcia dei pinguini ha il modo in cui questa colonna di pinguini segue inesorabilmente, ripetutamente, un modo per vivere e sopravvivere. È sempre uguale, si ripete, e la garanzia della sopravvivenza è proprio seguire questo cammino. Chi non ce la fa, e questo documentario lo fa vedere, muore, non sopravvive. Come si gioca la sopravvivenza umana? Nel campo umano vi ho portato questo, un esempio di una ricerca che ormai ha i suoi anni, perché nel 1945 ci sono i bambini di Spitz, l'ospedalissimo. Forse lo avete sentito, questa è una ricerca fatta da René Spitz, che è un psicoanalista viennese, che poi emigrò negli Stati Uniti, che tra il 45 e il 46 mise a confronto due gruppi di bambini istituzionalizzati, bambini neonati. Il primo era costituito da 220 elementi, figli di donne detenute in un carcere femminile, che avendo la possibilità di dedicarsi personalmente ai loro piccoli asilo nido annesso alla struttura. Quindi questi bimbi avevano la possibilità di avere un legame con queste mamme. Il secondo comprendeva 91 infanti abbandonati e ricoverati in un orfanotrofio. Spitz notò che entrambi i casi i bambini venivano adeguatamente nutriti e curati dal punto di vista igienico. Ma nel secondo gruppo, malgrado la presenza di operatrici professionisti appositamente formate con assistenza ai lattanti, i bambini presentavano quindi un quadro clinico preoccupante. Molti di essi non crescevano regolarmente, soffrivano di evidenti ritardi nello sviluppo cognitivo, con sintomi quali mancanza di risposta agli stimoli esterni, inespressività del vuoto, spasmi muscolari, crisi di pianto, nonché un mancato avanzamento delle difese immunitarie. Il 37,3% di questi bambini morì entro il secondo anno di vita. Questa ricerca che ha sconvolto il mondo scientifico negli anni 50, che cosa ha fatto vedere? Che cosa ha fatto cogliere? Che al di là delle cure primarie, al di là dell'assistenza e della garanzia, sopravvivenza dal punto di vista biologico, per l'essere umano, per sopravvivere, ci vuole il rapporto con un altro essere umano, ci vuole il rapporto con la madre. Questo è veramente un quadro che ci fa capire che sono due mondi diversi, la natura e la cultura, e il bisogno proprio di stabilire per sopravvivere, poi per diventare ovviamente soggetti, un rapporto fondamentale. Ecco, René Spitzenhalt fu un allievo di Freud, e ovviamente Freud, il padre della psicoanalisi, fu il primo a capire e a cogliere, attraverso il complesso di Edipo, che c'è uno stretto collegamento tra le esperienze infantili, la neurosi e i sintomi. Cosa dice Freud? In quel momento stiamo parlando di 100 anni fa, che fino a quel momento i bambini erano semplicemente piccoli adulti che dovevano, piccoli che dovevano diventare adulti. E Freud dice no. Questi bambini stanno strutturando la loro psiche. Freud riprende il mito di Edipo Re, la tragedia greca di Sofocle, in cui si manifesta il desiderio della morte naturale, rappresentato dallo stesso sesso, e il desiderio sessuale per il personaggio di sesso opposto. Non entrerò nei dettagli, magari se volete alla fine possiamo, ci sono tre tempi, no? Qua, però soltanto vorrei sottolineare l'importanza come Freud dedica la sua opera a dimostrare che è proprio lì, nei primi anni dell'infanzia, in cui si struttura la psiche, quindi non nasciamo soggetti, lo diventiamo. Il complesso di Edipo fondamentalmente serve a installare il bambino nelle prime identificazioni, quindi no, i tratti. Non voglio essere come, sono uguale alla mia madre. Orienta il desiderio e una volta superato è possibile scegliere l'oggetto d'amore. Quindi è fondamentale per l'essere umano il complesso di Edipo. Ecco, allora Freud ha proposto tutto ciò 100 anni fa. Oggi è proprio così. Il complesso di Edipo esiste, è operativo. Prima di rispondere a queste domande volevo fare un piccolo accenno sulla nostra contemporaneità, sulle caratteristiche che segnano il nostro tempo. Perché anche, come dicevamo prima, c'è anche uno stretto collegamento tra il tempo e il disagio psicologico. Freud cominciò 100 anni fa la sua opera ascoltando le isteriche, furono le prime, le donne. Dopo 100 anni neanche le isteriche sono così come prima. I sintomi sono cambiati. Oggi, per esempio, in consultorio, attacchi di panico, ansia. Per caso riflette tanto sottolineare tre elementi del nostro tempo. Il primo è l'indebolimento dei riferimenti simbolici oppure della tradizione. Sono dei riferimenti che orientano il nostro mondo, la nostra esistenza. Non è più come era prima. Quindi la caduta dei riferimenti simbolici, della tradizione, possiamo dire, ovvero della tradizione. Il secondo è una spinta verso le nuove forme, non solo la tradizione, ci sono altre forme. E queste nuove forme spingono al riconoscimento e all'uguaglianza del movimento, vogliono essere riconosciute. Pensando un po' a come spiegare questi due punti o come illustrarli, questi due punti, mi è venuto in mente, io sono nata in Argentina, seguo la cronaca, no? Come sapete, 3 anni fa in Argentina, da 3 anni è possibile il matrimonio gay. Allora, leggevo poco tempo fa un articolo che parlava e che diceva: in questo momento in Argentina gli unici che si sposano sono i gay.
Già vediamo come, no,
il quadro si rende così molteplice e diverso. Poi possiamo anche pensare a riprendere questi punti perché sono molto interessanti. Ecco, un padre e una madre. Allora, che cos'è la famiglia? Bisogna tornare alla tradizione, alla famiglia così, no? Tradizionale, quella è la famiglia, il complesso del libro è quello. Cosa succede con un bambino che si trova, per esempio, un bambino adottato da omosessuale? È possibile? Complesso del libro? Strutturazione psichica?
Ecco,
venire tentando un po' di rispondere che cosa è la famiglia e la persona. La prima cosa da dire, per la psicoanalisi c'è una differenza tra chi svolge il ruolo di padre e la funzione di padre. Per cui, riprendendo la domanda sulle tipo sì o no, sì, però bisogna dimenticare che altri non della naturalità tra mamma e papà, con un legame naturale, perché si tratta di due funzioni, la funzione materna e la funzione materna. E quindi, quando parliamo di funzioni, non interessa se è una madre sola, un padre solo, o sono due uomini. Qual è la funzione? Due cose riguardo la funzione. Qual è la funzione della madre? Rivolgere a questo figlio un desiderio, non a noi. Con questo mi ricollego ai bambini di Spitz. Quindi non si tratta solo di curarlo. Si lascia una traccia. Un desiderio, il bambino nasce prima nel discorso della famiglia, come minimo della madre, per nascere bisogna trovare un posto nel discorso di quella madre. Per esempio nel consultorio, quando vediamo dei bambini, veramente facciamo i primi colloqui con la famiglia, andiamo sempre un po' a reperire. Qual è il contesto? Perché si chiama così? Qual è il posto che occupa in questa famiglia? Perché questo ci dà la coordinata precisa di perché questo bambino, o non va bene a scuola, che è un po' il classico, o ci sono dei problemi con me. Coetanei?
Ci possono essere anche problemi di linguaggio per il bambino.
Certo.
Un bambino piccolo, diciamo, grande mezzo, che non parla ancora bene, arrivato dal papà, può avere dei problemi.
Certamente. Allora, i problemi. La prima questione è capire che tipo di problema è e da dove viene questo problema. Abbiamo detto all'inizio che l'essere umano ha bisogno del biologico e quindi c'è un principio biologico, perché al di là della cultura, no? C'è un corpo che nasce, si sviluppa e muore, quindi c'è come. Bisogna indagare se, per esempio, no, un bambino che non parla o controllo gli sfintelli o non riesce a imparare, no? A scuola va benissimo, è un problema biologico, un problema fisiologico. Una volta che si fa ovviamente tutta l'indagine pertinente e non c'è niente, è un sintomo per noi, è un sintomo. Sintomo cosa vuol dire? Che è il segno di qualcosa che non va, però insomma cominciamo ad interrogare che cosa non va. Per interrogarlo dobbiamo capire qual è questa dimensione culturale, simbolica di cui vi ho parlato all'inizio. Ecco, funzione della madre, un desiderio non anonimo, non anonimo. 17 ragazze. Mi preoccuperei molto di questi bambini. Nessun desiderio. La voglia di avere un bambino non vuol dire desiderarlo. basta a questa mamma che si soddisfa, no, con questo figlio, e non solo, deve anche indicare qual è l'orizzonte, l'orizzonte nel desiderio, dire no e sì, in contemporanea, indicare qual è il desiderio, qual è l'orizzonte. Quindi non si tratta solo di un padre, non è solo quello, colui che dice sempre di no. È un no che deve indicare un sì. Operatore logico. Ecco, per finire, perché sto un po' andando verso la fine, di cosa si tratta il complesso del tipo? La madre lo rende desiderato. Bisogna che il bambino sia desiderato, non solo voluto, desiderato, che abbia un posto nel discorso materno. Ti chiami così perché mio nonno o rappresenti questo, e vediamo per esempio nei casi di bambini che vengono ad occupare il posto di un altro figlio morto o di qualcuno che insomma non se la cavava molto bene. Ecco che diciamo la prima veste che acquisisce questo soggetto, questo è a volte anche molto problematico togliersi di dosso tutto questo. Non bisogna investire e vestire, vestire con il significante, renderlo vivo. Tu sei questo come mio padre, come mio figlio, come papà. E poi nell'adolescenza che si gioca nel secondo momento, il secondo tempo della partita, vedere cosa si vuole fare con tutto ciò. Torno, la madre, un bambino desiderato, altrimenti non entra nel mondo umano. E per il padre, renderlo desiderante, desiderante. Ecco, io mi fermerei qua.
Ci sono problemi, per esempio, no? Nelle scuole.
come aiutare le famiglie a ritrovare queste coordinate all'interno.
Ecco, io direi cominciamo con le domande.
Sì, se ci abbiamo un tempo per discutere, se ci sono dei punti da riprendere.
Allora, dal punto di vista
offre più soluzioni. Penso per esempio alla questione della psicosi. La psicosi trova più risposte, più modi di cavarsela, no? Ci sono tanti gruppi anche su internet, no? Quelli che fanno questo, quell'altro, quindi c'è una diversità che può aiutare, no? A diversificare, perché non è un unico modo, no? Abbiamo la tradizione e la diversità, la molteplicità. La molteplicità ci offre questo. Non sei costretto a fare solo quello. Se non ce la fai, non si può fare. No, si può fare anche in modo diverso. Penso che in questo momento per farsi così ci sono più forme. Ecco, più forme. Riguardo, per esempio, a disagio, parlavo dell'attacco di panico, mi sembra un ottimo segno per dire come, no, il segno della nostra contemporaneità, si perdono i riferimenti, proprio per perdere i riferimenti. Non saprei dire se questo è meglio o peggio dell'isteria, è un disagio. Credo che con la molteplicità, no, il vantaggio sia maggiore, no, per trovare le soluzioni. E anche questa molteplicità, dall'altra parte, può scombussolare troppo, perché non si trova l'orientamento.
Bene?
Sì. Ascoltando, no, tutto quello che è stato portato come riflessioni rispetto a questo tema molto ampio, no, della famiglia Work in Progress, e forse in parte hai già risposto, ma volevo un po' riprenderlo. Mi stavo quindi chiedendo come in generale l'istituzione della famiglia, no, che sia essa più di stampo tradizionale o di stampo nuovo, contemporaneo, no? Tu facevi riferimento anche alle famiglie omosessuali, come al fatto che in Italia ci sono più matrimoni misti, quindi anche culture, no? È stato tutto il discorso che facevi della cultura. E mi chiedevo proprio come l'istituzione famiglia può in qualche modo tutelare il sano sviluppo dei bambini, dei figli, perché questo è un po' anche il tema che preoccupa i genitori e la famiglia.
Tutte le altre, riprendo questo concetto. Piuttosto che tutelare, la famiglia ha il compito che avevamo individuato fuori 100 anni fa, di dare una strutturazione psichica, di dare un ambientamento alla pulsione, che in sé, nella natura, non ha nessun tipo di codice. Quindi, che cosa fa la famiglia? Lascia una traccia, un orientamento su che cosa fare con la pulsione. Che cosa deve fare la famiglia? Dare al bambino la possibilità di nascere nel discorso, funzione materna, e orientare questo bambino verso un desiderio sostenuto, funzione materna. Castrare in un modo, frenare, non tutto è concesso. Ecco, la famiglia deve dare un'idea dove è il limite per questa famiglia, che cosa si fa, che cosa non si fa. Il bambino lo deve cogliere lì. In questo modo si modella, no? Si prende forma un soggetto che trova la sua regolazione
diretta. Le invitiamo a risentire le conferenze che magari si sono perse per vari motivi su psicologiaradio.it e vi auguriamo una buona serata a questo punto. Grazie mille.
Grazie.